Las longibus facendo et omnes prodigus ductores hic eperiunt vitebus omnem optium per te sciamus a patrem nos camus atque filius, teque utriusque spiritus, erabus omni tempore.
Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Siamo al nostro ultimo incontro, dunque sono gli ultimi punti di meditazione che io vi suggerisco. Siamo al termine di una storia di cui abbiamo visto almeno gli aspetti fondamentali. La morte di Abramo viene narrata al capitolo 25 della Genesi, nei versetti 1 a 11. Io però vorrei fermarmi piuttosto sulla morte di Sara e l'acquisto della grotta di Macpela, perché è con questo atto che si compie la promessa di Dio ad Abramo, una promessa immaginata in un modo e realizzata in un modo completamente diverso. Abramo immaginava, secondo le parole che aveva sentito nel suo cuore, una moltitudine immensa, ha avuto un figlio da Sara. Il Signore gli aveva mostrato tutta la terra che si poteva abbracciare con lo sguardo, da settentrione a mezzogiorno, da oriente a occidente. Alla fine possiederà soltanto un piccolissimo campo accanto ad una grotta nella quale seppellirà Sara, e dopo di essa saranno sepolti anche lui e gli altri patriarchi. Andiamo dunque al racconto di Genesi 23:1 seguenti. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo». Allora gli ittiti risposero ad Abramo dicendogli: «Ascolta noi piuttosto, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro». Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli ittiti, e parlò loro: «Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Soccar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo, me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron l'ittita rispose ad Abramo, mentre lo ascoltavano gli ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua città, e disse: «Ascolta me piuttosto, mio signore, ti cedo il campo con la caverna che vi si trova in presenza dei figli del mio popolo, te la cedo, seppellisci il tuo morto». Allora Abramo si prostrò a lui, alla presenza del popolo della regione, parlò a Efron, mentre lo ascoltava il popolo della regione, disse: «Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così là seppellirò il mio morto». Efron rispose ad Abramo: «Ascolta me piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento, che cosa è mai tra me e te? seppellisci dunque il tuo morto. Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo pesò a Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento, secondo la misura in corso sul mercato. Così il campo di Efron, che era a Macpella di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava, e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite, passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpella di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. A una prima lettura potremmo avere l'impressione di trovarci di fronte ad un racconto simpatico, come ce ne sono tanti nella Bibbia. Ma se leggiamo con maggiore attenzione ci accorgiamo di una quantità di cose. Intanto vorrei fare osservare che l'Abramo pieno di sentimenti anche piuttosto forti che abbiamo trovato in precedenza non c'è più. Dopo l'incontro con il Signore sul Moria, dopo quella prova terribile, Abramo è un uomo pacato, è un uomo tranquillo, non parla più di terra, non parla più di discendenza, no, sembra quasi che la cosa non gli interessi più. L'incontro con Dio ha fatto di lui un uomo interiormente libero, ma questo non significa che non sia anche un uomo che è capace di grandi desideri. È un uomo che conserva nel suo cuore e sogna a modo suo, si capisce, quel futuro che il Signore gli aveva fatto vagheggiare, ma in una maniera molto realista. Non è più l'Abramo che si aspetta i miracoli. Un popolo numeroso ha lì decine di figlioli, in quella cultura sarebbe stato il segno più grande della benedizione di Dio, e poi la terra ricevuta come dono del Signore in maniera miracolosa. No, non c'è proprio niente di tutto questo. La vita di Abramo si dipana come la vita di tutti gli altri: è un nomade che continua a pagare l'affitto per poter pascolare i suoi armenti, le sue greggi, è una persona che cerca di andare d'accordo con i vicini, è un uomo consapevole di essere uno straniero. Il suo status nella terra di Canaan è di straniero, e la gente di lì, che qui viene chiamata il popolo degli ittiti, non ha nessuna intenzione di integrare i forestieri, nessuna. È cortese, cordiale finché le cose vanno bene, tanto Abramo gli porta denaro, paga l'affitto, quindi perché mandar via una persona che è regolare con i suoi pagamenti? Anzi, teniamocela cara. Però quanto a integrazione non se ne parla. È la storia che si incarica di dare seguito alle promesse del Signore e di adempiere ai desideri legittimi peraltro di Abramo. È la storia, una storia che bisogna sapere accogliere, capire, interpretare. È una storia nella quale bisogna imparare a muoversi. Ed ecco, la storia porta alla morte di Sara a un'età ragguardevole, 127 anni. Quindi sapete, nella Bibbia gli anni rappresentano la sapienza, rappresentano ancora il segno della benedizione del Signore e via discorrendo. Ormai Isacco è grande. E qui bisogna provvedere al funerale. Ora, se voi leggete attentamente il testo, noterete che la proprietà che Abramo intende comprare è descritta nei minimi particolari. Si potrebbe dire che potrebbe essere un contratto di compravendita valido anche oggi. C'è la descrizione del campo, si dice dove si trova, che cosa c'è su e via dicendo. Ma se noi guardiamo sullo sfondo, notiamo che su una collina lì d'attorno, dove c'è la quercia di Mamre, dove Abramo ha piantato la sua tenda, noteremo un uomo che, seduto all'ingresso della tenda, guarda abitualmente in quella proprietà. È una proprietà della quale Abramo si è innamorato da tanto tempo, perché è bella, è un bel campo, piccolo, ma è un bel campo, ha gli alberi. Immaginate in una terra che abitualmente è piuttosto brulla, avere degli alberi. È un luogo ameno, c'è una grotta anche che fa proprio al caso suo. Da quanto tempo, da quanti anni lo sguardo di Abramo accarezzava questa proprietà? Gli era divenuta cara, sicché quando si presenta al popolo degli Ittiti per chiedere un luogo dove seppellire Sara, lui sa già benissimo dove vuole arrivare e si muove con la classica abilità del beduino che sa fare acquisti, sa mercanteggiare, che non si perde d'animo al primo rifiuto, che sa rilanciare in continuazione e che è determinato a raggiungere il proprio scopo. E ora immaginiamo la scena. Abbiamo una città, immaginate un villaggio fortificato con una porta dalla quale si entra e si esce, una porta che la sera viene sbarrata. La porta, essendo il luogo per il quale tutti devono passare, è il luogo della gabella, ma è anche il luogo nel quale convengono gli anziani per discutere tra di loro. È lì che si compiono gli affari, che si amministra la giustizia, è lì che si discutono le questioni che riguardano tutto il popolo. E lì, alla porta della città, Abramo incontra gli Ittiti. Questa volta è un incontro ufficiale. Lui si presenta come un forestiero e lo dice chiaramente: io sono un forestiero in mezzo a voi. Questa è la coscienza che lui ha. È una coscienza che per certi versi sa di amaro, perché lì da tanti anni ha vissuto addirittura una guerra assieme a questa gente. Ci sono molti motivi per i quali la gente del posto gli deve essere grato. Poi è un uomo onesto, viene stimato, tu sei un principe di Dio, lo sanno tutti. Però c'è ancora questa distanza insanabile. Il popolo degli Ittiti non vuole integrare nessuno. Abbiamo da una parte i possidenti, i residenti sulla terra a pieno titolo, i nativi, diciamo così, se vogliamo usare questo termine. Dall'altra parte abbiamo un forestiero che lì dà una vita, lì gli è nato il figlio, lì gli sono nati i servi, lì si sono moltiplicate le sue ricchezze, è conosciuto da tutti, ma è un forestiero. E lì, in questa assise così solenne, Abramo si presenta e notate ancora l'atto di omaggio che compie. Lui, ormai un uomo venerando, anziano, si inchina, si prostra anzi e parla ai principi del suo popolo: datemi un luogo dove io possa seppellire il mio morto. E qui abbiamo il classico linguaggio orientale che non manca mai di rispetto. Oh, certamente, ciascuno di noi sarà lieto di ospitare il tuo morto in uno dei nostri sepolcri, scegli quello che vuoi. Ma Abramo sa dove vuole arrivare e si rivolge allora alla gente, a tutti i presenti, dicendo: dite a Efron di vendermi il suo campo. E qui allora vediamo bene come l'attenzione di Abramo si appunta su una persona e si svela pian piano qual è il suo interesse. Efron a questo punto si ritrova con Abramo da una parte e con gli Ittiti dall'altra. Se vende il suo campo, diventa inviso ai suoi concittadini, che non vogliono saperne di integrare un forestiero. E se non glielo vende, sarà amico, resterà amico dei suoi concittadini, ma perde una grossa opportunità di guadagno. E allora che cosa fa Efron? Anche lui mercanteggia, certamente, seppellisci pure il tuo morto nella grotta di Macpela che è mia, ma non parla di vendergliela, e dopo butta lì una cifra enorme. Beh, che cosa sarà mai per me 400 sicli d'argento? È una cifra con la quale egli intenderebbe spaventare Abramo. È troppo alto il prezzo, che peccato, non me lo posso permettere. Invece Abramo dice: subito, pronti. Quanto fa 400 sicli d'argento? Al prezzo attuale dell'argento sul mercato di Roma, oggi sarebbero, me l'ero annotato, accidenti, 114.400 euro oggi. È una cifra enorme. Però Abramo accetta di pagarla. E pesò, il siclo è una misura di peso, no? Pesò i 400 sicli davanti a Efron e davanti a tutto il popolo schierato. Questo atto cambia lo status di Abramo. A quel punto non è più un forestiero, è un possidente. È cominciata la conquista della terra. Gli giunge come dono di Dio, ma anche come frutto della sua industria. Non ci sono guerre qui. È appena un lembo di terra, serve per seppellire un morto, niente di più. Però è cambiato lo status di Abramo. Alla fine della sua vita avrà la terra, sì, un pezzetto, per seppellire Sara e per essere a sua volta seppellito. Abramo allora possiede il pegno. Della discendenza innumerevole ha un figlio. Da quel figlio nasceranno due figli. Uno se ne andrà, perché la benedizione spetta soltanto a uno. La benedizione è l'eredità di Dio. Spetterà a Giacobbe. Giacobbe avrà 12 figli e lì si rivivrà la storia. Quei 12 figli, a causa di una carestia, scenderanno in Egitto e sarà dopo soltanto 400 anni che potranno ritornare. Giuseppe si raccomanderà di portare al popolo, di rapportare con sé anche le sue spoglie, perché vuole essere seppellito anche lui là dove sono stati sepolti i suoi padri. E quanto alla terra, la terra comincia con un lembo comperato onestamente. È il frutto dell'industria di Abramo, è il frutto della sua tenacia, di un uomo che è diventato mite e non vuol fare la guerra a nessuno, però ugualmente vuole ottenere il suo scopo. Possiede un pezzetto di terra che gli dà titolo a risiedere in quella terra e comincerà con l'esodo e l'ingresso nella terra promessa quel lungo cammino di conquista che approderà soltanto molto più tardi, quando anche Israele si strutturerà come tutte le altre nazioni. Ricorderete nel primo libro di Samuele c'è questo lamento del popolo che vuole un re per essere come tutte le altre nazioni, e Samuele da profeta si lamenta con Dio, ecco, vogliono essere come tutti gli altri. E Dio dirà a Samuele: sì, vogliono un re, se si renderanno conto di cosa significa. Tu spiega loro che il re prenderà dei suoi figli per farli correre davanti al suo carro, prenderà le figlie per farne le sue profumiere, insomma fa il ritratto del faraone. Quando il popolo di Dio vuole essere un popolo come tutti gli altri, diventa un popolo nel quale regna l'ingiustizia, non c'è santi. Fu valido a quel tempo, continua ad essere valido. Ora qui siamo ad Abramo, il patriarca. Lui in quel figlio, in quel lembo di terra, vede il pegno della promessa di Dio. Quello che comincia nel piccolo, quello che già è anticipato, è soltanto la caparra di quello che verrà dopo. San Paolo dirà nella lettera ai Romani che noi abbiamo ricevuto lo spirito di figli di Dio, questa è la caparra di tutto ciò che verrà. L'essere figli di Dio candida al paradiso, alla casa del Signore. L'essere figli di Dio fa sì che il regno di Dio venga laddove un uomo vive da figlio. Il regno di Dio è in Gesù perché vive da figlio. Il regno di Dio è in ogni discepolo di Cristo, in quanto a imitazione del figlio vive anch'esso da figlio. Ricevere lo spirito è avere la caparra, e la caparra è il pegno che un Dio fedele dà a coloro ai quali vuole consegnare ciò che ha promesso. Dopo la morte di Sara, Abramo si risposerà e avrà abbondanza di figli, figli e figlie, e vivrà una morte serena. E quando sarà l'ultimo dei suoi giorni, accanto a sé avrà Isacco, ormai sposato pure lui con Rebecca, la quale gli avrà già dato i due figli, e accanto ci sarà anche Ismaele, perché tutti coloro che hanno avuto parte a questa storia hanno diritto ad appartenere alla gloria del patriarca. Questi sono gli ultimi appunti che vi consegno, mentre vi ringrazio della vostra attenzione, nella speranza che vi siano stati utili e che possano esservi utili in futuro. Se posso fare una raccomandazione, direi che normalmente quando si fanno gli esercizi in un tempo ristretto si mettono insieme molti pensieri, molte riflessioni che talvolta non sono nemmeno approfonditi come meriterebbero, perché c'è una proposta concitata, no, di temi. Io vi suggerirei che andando a casa vi prendeste una meditazione al giorno, portandola avanti, in modo che per 10-15 giorni potete rivedere questi temi e approfondirli. Vi suggerirei ancora di prendervi dei buoni commentari, ce ne sono di antichi come quello notissimo di von Rad, ma ce ne sono anche di moderni che sono veramente buoni, come quello di André Venet con la W. E poi ce ne sono tanti altri che io non conosco, naturalmente. Se poi tra voi ci sono dei biblisti, suggeriscono essi stessi e gli altri qui presenti che cosa potrebbero leggere con frutto. Io vi lascio qui e ci vediamo per la messa.
È significativo anche questo applauso, anche se poi nel Te Deum, nell'Eucaristia, ringraziamo il Signore non solo per queste meditazioni molto stimolanti che, ripeto, da dopodomani sul nostro sito uno può riascoltare e scaricare tutte e nove le meditazioni, ma soprattutto vorrei ringraziare per la vostra disponibilità, per il clima di silenzio che abbastanza siamo riusciti a creare, coloro che ci hanno accompagnato con la musica, i diaconi, ecco, già ringraziato ieri. E il Te Deum lo canteremo dopo la preghiera, dopo la comunione, prima della benedizione. In fondo alla chiesa ci sono dei fogli perché c'è la flexa, così cantiamo bene.